Parte.
Notte fonda per il Napoli che cade anche a Torino e crisi nera per gli azzurri. Come uscirne? Proviamo a immaginarlo adesso a Marte Sport Live. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti. Cuffie in testa. Microfoni accesi. Via!
Buonasera, buonasera a tutti da Emanuela Castelli, saluto ovviamente Vincenzo Russo in regia, saluto tutti voi che siete collegati a Marte Sport Live qui su Radio Marte. Prima di iniziare però la nostra puntata dedicata come di consueto alle vicende, purtroppo in questo momento un po' tristi, che riguardano la squadra di Walter Mazzarri, un ricordo doveroso per Franz Beckenbauer, l'icona del calcio tedesco e mondiale. La FIFA lo inserì nella lista dei migliori 10 giocatori del XX secolo, il prototipo del difensore moderno che oggi si è spento all'età di 78 anni. Radio Marte si stringe attorno alla famiglia in un momento ovviamente estremamente complicato, momento complicato per il calcio che sta perdendo insomma tutte le icone più rappresentative del suo movimento del XX secolo, appunto. Detto questo, però, dobbiamo ovviamente immediatamente iniziare a parlare del Napoli che, come abbiamo detto in premessa, cade anche allo Stadio Olimpico Grande Torino prendendo 3 gol dalla squadra di Juric, offrendo una prestazione davvero priva di qualsiasi idea di gioco, priva di qualsiasi nerbo anche dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista forse morale, no? L'idea dei giocatori che portano lo scudetto sul petto, sulle maglie, uno scudetto conquistato in una maniera straordinaria, che però non sono riusciti a difenderlo in questo girone d'andata del campionato di Serie A, che si è concluso nella maniera peggiore possibile. Mazzarri ha fatto peggio di Garcia, snocciolo qualche numero, anche se davvero è tristissimo: in 10 partite solo 3 vittorie, ben 6 sconfitte, un pareggio, 10 punti, quindi in 10 partite una media di un punto a partita, sommando ovviamente tutte le competizioni, 8 gol fatti, ed è questo il dato più preoccupante, ben 19 gol subiti in 10 partite, una media di quasi 2 gol subiti a partita. Davvero una stagione impronosticabile. Voglio chiedervi, e lo chiederò anche ai nostri ospiti, ci siamo interrogati tantissimo sulle cause di questa crisi, sui responsabili, no? Della stessa. Abbiamo individuato, la maggior parte di voi hanno individuato in De Laurentiis il maggior responsabile, ma ovviamente adesso qualche dubbio viene anche sui calciatori, che sbagliano tra l'altro dei gol a porta quasi vuota. Ieri l'esempio di Raspadori, ovviamente non si butta la croce su nessun calciatore, ma è ovviamente la spia di una situazione, di un momento abbastanza difficile, anzi molto difficile, che sta attraversando la squadra azzurra. E io vi voglio chiedere questa sera, però non interroghiamoci più sulle cause, sui responsabili, proviamo a capire come uscire da queste sabbie mobili. Secondo voi bastano i nuovi acquisti che il Napoli farà nella sessione invernale di riparazione del calciomercato? Oppure secondo voi questa stagione, diciamo, deve andare un po' così e si deve però programmare in maniera seria il futuro, magari con qualche figura dirigenziale che possa fungere da collante tra la squadra e la presidenza, con un nuovo direttore sportivo? Chiedo a voi come uscire dal pantano, quali sono le vostre idee. L'ho chiesto anche sulla pagina Facebook di Marte Sport Live, sono arrivate tante risposte, ma io adesso voglio ascoltare la risposta e il punto di vista del nostro primo ospite. Do il bentornato su Radio Marte a Luca Marchetti di Sky Sport.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, hai sentito, no? Una situazione, una fotografia piuttosto deprimente del Napoli, cosa sta succedendo, ma soprattutto come uscire da questa situazione?
Sta succedendo quello che nessuno si poteva immaginare, è il peggior girone d'andata di una squadra campione d'Italia da quando esistono i 3 punti. Io credo che basti questo a fotografare quello che è successo a Napoli e quello che sta succedendo a Napoli, quindi anche risolvere la situazione non è semplice. Nessuno ha la bacchetta magica, ci vuole l'impegno totale da parte di tutti, è inutile prendersi delle responsabilità in questo momento, perché sì, poter individuare uno che possa essere più o meno responsabile rispetto agli altri può farlo comodo ma non risolve il problema. Oggi bisogna capire all'interno del Napoli se le strade che erano state tracciate a giugno sono strade ancora percorribili, se c'è ancora fiducia in un determinato gruppo di lavoro, e se c'è fiducia continuare, se non c'è fiducia cambiare.
Tra le altre cose, il Napoli è andato in ritiro, sarà in ritiro, sì, a Pozzuoli fino a sabato, ma tu credi che possa essere una soluzione efficace?
Te lo dico in tutta sincerità, no. No, perché non è che il Napoli ha bisogno di... Il ritiro serviva quasi per punire i giocatori quando eravamo un po' più giovani noi, no? Perlomeno io.
No, come te, penso siamo coetanei, forse sono anche più anziana, tra virgolette.
E quindi c'erano i famosi ritiri punitivi del Perugia di Chiaucci, che mandava le squadre in alberghi a 2 stelle per privarli delle comodità che avevano. Andare in ritiro per una squadra importante come il Napoli, sì, è l'unica cosa che ti punisce che non stai con la famiglia, ma io non credo che i giocatori non si impegnino. Non c'è quella chimica che c'era lo scorso anno, non è che la ritrovi in ritiro, sì, può servire per fare un po' di team building, questo sì, ovvero cercare di rinsaldare determinati rapporti all'interno di un gruppo di lavoro. Spesso lo fanno anche le società, le aziende, no? Vanno a fare delle giornate off-site, le chiamano, per cercare di costruire uno spirito aziendale. Ma il Napoli lo spirito aziendale ce l'aveva, perché veniva da una stagione in cui lo spirito aziendale aveva portato, era uno dei collanti che aveva portato, delle colonne che aveva portato alla vittoria del campionato. Ritrovare quello spirito in un ritiro io non credo che sia possibile. Poi bisogna fare qualcosa, e quindi va bene, si va in ritiro, ma io non credo che il ritiro risolva i problemi, non credo che i problemi verranno risolti tutti dal mercato, non credo che i problemi saranno risolti eventualmente cambiando nuovamente l'allenatore, non credo che i problemi saranno risolti eventualmente introducendo, cambiando, modificando figure dirigenziali. La somma di tutto questo sì. Però bisogna capire qual è la direzione che vuole prendere il Napoli. Ad oggi noi, in tutta sincerità, anticipo certamente una delle tue domande, noi non sappiamo neanche chi prenderà il Napoli.
Ecco, questa infatti era la domanda, ma anche perché, Luca, io voglio chiederti un parere proprio sincerissimo. Il Napoli farà degli acquisti, interverrà probabilmente sul calciomercato, trattative lunghissime, ma siamo abituati a questo tipo di tempistiche. Il problema però che si pongono i tifosi, e ci poniamo anche noi giornalisti ovviamente, è: ma chi comprare se non si sa chi sarà la guida del Napoli per il prossimo anno?
Questo è relativo, questo secondo me è relativo, perché se tu compri un giocatore forte, se tu compri Savard, se tu compri Dragusin, se tu compri Kvaratskhelia, chi è l'allenatore non importa, nel senso sono giocatori importanti che vorrebbe qualsiasi allenatore. Tant'è vero che su Dragos ci sono 4 squadre, tant'è vero che Samuels poteva andare all'Inter e poi non è andato, magari lo sta cercando la Juventus, eccetera, eccetera. Quindi sono giocatori che vanno bene, a prescindere. I nomi dei giocatori sui quali è il Napoli, a parte questi due che abbiamo citato, non li conosciamo ed è colpa nostra, perché certamente il Napoli sta lavorando su degli obiettivi e certamente ci sono delle piste A, B, C, D, E, F, G, H, I. Perché le squadre lavorano così, perché non è che si individua un giocatore, ce l'ho lui, se non arrivo a lui poi sono in mezzo a una strada. Il problema secondo me oggi nel Napoli, nel mercato, nasce dal momento in cui, avendo una situazione di emergenza, quelle regole si è giustamente, e sottolineo giustamente, dato il Napoli di De Laurentiis in questi anni, ovvero di non fare mai il passo più lungo della gamba, stanno rallentando alcune situazioni. Oggi la trattativa di Samaras c'è lunga, perché sapete benissimo che il Napoli ha delle regole molto ferre per quanto riguarda i diritti d'immagine e i compensi per le commissioni degli agenti. Idem per quanto riguarda il discorso di Dragusin. Già tu oggi, come calcio italiano, sei meno appetibile rispetto alla Premier League o alle grandi del calcio europeo. Se poi la trattativa è più lunga, se le cifre sono più basse, parti da molto più dietro.
Secondo te, Luca, e poi andiamo subito in pubblicità, secondo te la crisi in cui versa il Napoli potrebbe scoraggiare qualche eventuale calciatore contattato dagli azzurri, dalla società partenopea, per arrivare appunto già a gennaio?
Non si risponde mai con una domanda, ma ti rispondo con una domanda. Se tu oggi fossi un calciatore, preferiresti andare a giocare a Napoli, al Bayern Monaco o al Tottenham?
Sei stato chiarissimo, penso.
Ci pensi, però quindi che cosa mi dà più il Napoli? Magari gioco di più, magari ho uno step di crescita importante, magari c'è un allenatore bravo, magari mi piace il clima, mi piace la città, preferisco rimanere in Italia o giocare in Italia. Cioè, non è che non ci sono dei vantaggi a giocare a Napoli, no? Però devi essere convincente nel farlo. Non è facile oggi fare il mercato per le squadre italiane, perché non è soltanto il Napoli che non sta chiudendo le proprie trattative, penso anche al Milan, penso anche alla Juventus, no? Quindi ci sono tanti problemi che si affastellano, quindi non è soltanto il Napoli. Però il Napoli aveva delle necessità che forse avrebbero dovuto portare a farsi trovare ancora più pronti. E questo è un altro tassello che si aggiunge, secondo me, in un contesto particolarmente complicato di questa stagione disastrosa che sta vivendo il Napoli.
Ti ringraziamo, Luca, per essere stato con noi. Ti seguiamo su Sky Sport.
Ciao, ciao. A fra
grazie,
poco,
allora. Grazie a Luca Marchetti. Infatti, a fra pochissimo. Grazie a Luca Marchetti. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci. Ci state inondando di messaggi. Ovviamente li andiamo a leggere subito dopo lo stacco pubblicitario al 339-666-9990. Davvero 60 secondi e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, le 20:18, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero da comporre per poterci mandare i vostri messaggi su WhatsApp. Mi sa che nessuno dei giocatori di cui si parla in questo mercato di riparazione verrà al Napoli. Trovare una squadra in crisi e una società nelle sabbie mobili non è una grande attrattiva, così Bruno. Buonasera signori. Ci scrive Michele da Pozzuoli: abbiamo 28 punti, mancano 45 punti per arrivare a 73, 15 vittorie su 19 partite. Qual è la vostra opinione? Difficile, ma io sono fiducioso e spero nella disponibilità del quinto posto. In questo caso la media scenderebbe a 69 punti, quindi 14 vittorie. Ovviamente parla della qualificazione alla prossima Champions League. Gianni da Milano: c'è Emanuela, purtroppo vedere una squadra che passeggia e non gioca è avvilente, responsabili sono tutti. Il mercato invernale può solo lenire questa tendenza assurda, comunque ad oggi si doveva già chiudere minimo 3 interventi, invece siamo alle calende greche. E sì, sul ritardo negli acquisti del Napoli voglio parlare con i nostri prossimi ospiti, ne abbiamo due in contemporanea. Do il bentornato su Marte a Pasquale Tiene, inviato per Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
E do il benvenuto ad una icona del Napoli del primo scudetto, stagione 86-87, Giuseppe Volpecina.
Buonasera, ciao Emanuele.
Allora Pasquale, subito ti chiedo le novità da Castelvolturno: il Napoli in ritiro.
Sì, di fatto l'allenamento che inizialmente era previsto da programma in mattinata è stato spostato alle 14, quindi proprio per consentire insomma ai giocatori di prepararsi, perché poi dopo l'allenamento alle 18 la squadra è salita in pullman, è andata in hotel a Pozzuoli. L'hotel, il ritiro, salvo diciamo cambiamenti di programma, è previsto fino a sabato, cioè il giorno della gara contro la Salernitana. E oggi Østergaard ha lavorato in gruppo, Oliveira ha cominciato personalizzato in campo, però conterà insomma cosa si diranno stasera, domani, insomma, perché il ritiro è il tentativo della società per provare diciamo a, secondo me, a responsabilizzare i calciatori da questa situazione e a provare ad uscire da questa crisi che in questo momento sembra irreversibile, vedendo anche la partita di ieri. A questo punto la gara di sabato contro la Salernitana assume quasi contorni di sfida decisiva.
Mamma mia, davvero.
Se non vinci con la Salernitana, secondo me poi si aprono altri scenari.
E allora io chiedo proprio a Giuseppe Volpecina. Giuseppe, io penso che abbiamo parlato tantissimo delle cause probabili, possibili, no, della crisi del Napoli, ma come uscirne? Il ritiro può essere una soluzione?
Ma il ritiro è a doppio taglio. Sì, potrebbe essere una soluzione, perché stare insieme, cercare di capire perché ci sono tutti questi problemi, però potrebbe pure essere, diciamo, portare un po' di malumori. Io dico che il problema non è il ritiro, che il problema sta da un'altra parte. Sono stati fatti tantissimi errori quest'anno, ma veramente tanti, e adesso li stiamo pagando tutti. Però è troppo strano, perché la squadra è proprio anche a terra fisicamente. Io mi ricordo l'anno scorso andavano a 1000 all'ora, proprio la partita di Torino l'anno scorso, dopo mezz'ora abbiamo proprio messi KO, anche fisicamente, non soltanto tecnicamente o tatticamente, ma anche fisicamente. Il Torino è sempre stato, e l'ha dimostrato pure l'altro giorno, che è una squadra molto aggressiva, corre tantissimo, e noi l'anno scorso li abbiamo massacrati su questo, su, su questo tema, e invece quest'anno proprio tutta un'altra storia. Quindi anche fisicamente non siamo la squadra dell'anno scorso. Poi questi ragazzi hanno cambiato tre allenatori nel giro di tre mesi, e un po' di confusione ci può essere, quindi, però anche loro, devo dire, anche loro sono colpevoli. Perché anche se non abbiamo una società, non abbiamo un allenatore, non abbiamo nessuno, ma con i giocatori che abbiamo, anche se vanno da soli e fanno la formazione, devono giocare per forza meglio, perché sono giocatori bravi. Fino a qualche settimana, qualche mese fa, erano i campioni d'Italia, hanno fatto vedere che sanno giocare, sanno stare in campo, quindi è troppo strana questa situazione.
Pasquale, la tua domanda per Giuseppe.
Come mai secondo me, ciao Giuseppe, innanzitutto buonasera, hai colto secondo me uno dei problemi secondo me veri del Napoli, cioè questa squadra a gennaio ancora fisicamente non sembra brillante, sembra una squadra diversa rispetto all'anno scorso. Come mai secondo te? Colpa di un lavoro estivo diverso che probabilmente ha stravolto quelli che erano i parametri del Napoli, da ex calciatore, qual è il tuo parere?
Sì, abituati a lavorare in un certo modo. L'anno scorso quest'anno hanno cambiato due volte l'allenatore, quindi due modi di allenarsi, però è vero questo, però io direi che dopo 20 partite giocate, forse anche di più, la condizione viene automatica, cioè è la partita che ti allena di più. È vero che sì, la preparazione è diversa, però la partita, quando tu fai 20 partite devi stare in forma, perché la partita ti porta alla condizione ottimale. Non lo so, stanno pagando il grande sforzo dell'anno scorso, perché ripeto, l'anno scorso questi ragazzi veramente andavano a mille. Io ho visto delle cose che io ho giocato a calcio ed ero uno di quelli là che doveva correre, perché non era Roberto Baggio, quindi però io quando uscivo dal campo ero distrutto, arrivavo sempre a metà secondo tempo che cominciavo ad essere stanco. Io questi ragazzi l'anno scorso hanno fatto una grande preparazione, avevano un grande preparatore, o erano veramente a mille anche psicologicamente, e questi ragazzi non facevano fatica l'anno scorso, e quindi forse stanno pagando tutti gli sforzi, che tutte le energie che hanno spiegato l'anno scorso.
Ma Giuseppe, per quanto riguarda il prosieguo, no, della stagione, perché c'è da giocare tutto un girone di ritorno, secondo lei stanno arrivando con troppo ritardo i nuovi acquisti possono essere risolutivi, portare qualcosa in più?
Sì, dipende dagli acquisti che faremo. Questa squadra adesso ha bisogno anche di forze nuove, però giocatori che ci danno la mano. Se dobbiamo poi la società ci ha abituato a aspettare sempre alla fine, aspettare che ne so, forse che il prezzo scenda, io non capisco determinate, però per l'amor di Dio, io non sto dentro la situazione, e quindi ognuno si comporta come giusto che si debba comportare, perché le situazioni ne sanno loro. Però il passato, la storia ci dice che il presente è sempre diciamo molto lento per chiudere una trattativa.
Pasquale, se non hai altre domande per Giuseppe lo lasciamo andare, altrimenti
lo saluto, buonasera.
Ciao, grazie.
Ciao Pasquale, ciao Emanuele, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano
e buon anno. Buon anno a lei.
Grazie
a Giuseppe Volpecina. Pasquale, rimango invece qualche altro minuto con te. Insomma, quali prospettive per il Napoli? Salernitana, lo dicevi tu, partita quasi da dentro fuori, ma secondo te lo scenario di un possibile esonero o dimissioni di Mazzarri è possibile qualora i risultati continuassero a essere così scarsi?
Allora, al momento no, poi non lo so, dipende veramente dai risultati. Le dimissioni sono una situazione personale, cioè certo. Bisogna capire se poi Mazzarri
se ne è parlato, no? Ieri su diversi organi di stampa,
delle voci però non confermate, insomma sì. Lui in questo momento non ha intenzione, evidentemente, perché è convinto di poter ancora incidere e dare qualcosa a questa squadra, quindi sulle dimissioni ti dico di no. È chiaro che se i risultati non cambiano la società dovrà comunque fare delle riflessioni insieme a lui. Non è pensabile che il Napoli non vinca più una partita e abbia questo rovinio di marcia. Sette partite di campionato, 7 punti, questa è una media
incredibile,
da retrocessione, una media.
Ma non si segna più, Pasquale, non si segna più, è una cosa sconcertante.
Esatto, sì, non si segna più, sono 4 partite che questa squadra non segna, prende sempre gol. Ieri poi di fatto la partita è finita con l'espulsione di Mazzocchi, anche se poi anche il primo tempo, pur avendo avuto un paio di occasioni, le due di Raspadori, i Zielinski che non tira davanti alla porta.
Ecco, proprio
dimmi.
Proprio su Zielinski ti volevo chiedere, secondo te sta pesando la situazione contrattuale, insomma le voci di mercato, l'interesse, anzi più che l'interesse, la pista che lo porterebbe all'Inter a partire dal prossimo giugno?
Ma guarda, a me non sembra sul pezzo, onestamente, non sembra il giocatore di qualche settimana fa, di un mesetto fa, quindi è probabile, di sicuro è una situazione che si sta trascinando, che non fa bene a nessuno. Poi però ti devo anche dire che altri giocatori, sempre a Napoli, Insigne, Mertens, pur sapendo di andare via, hanno giocato al massimo
benissimo,
fino all'ultima partita, quindi dipende secondo me magari anche dall'attuale momento. Zielinski è un professionista, quindi mi rifiuto di pensare che non dia il massimo fino all'ultimo giorno in cui vesta questa maglia azzurra, quindi però obiettivamente mi sembra sottotono.
Sai cos'è? Che poi è difficile, appunto, è difficile andare a individuare un calciatore sottotono, perché sembrano tutti, anche lo stesso di Lorenzo, no? Sulla cui professionalità, sì, come quella di Zielinski, nessuno discute, sta andando molto al di sotto delle aspettative, delle sue possibilità.
Qua la scheglia, veramente è difficile, insomma, trovarne uno che stia dando il massimo. Ti direi Simeone, insomma, per la voglia con la quale è entrato.
Anche Politano non sta andando male, anzi è il migliore sicuramente di questo girone d'andata, di questa prima parte di stagione, però davvero troppo poco. Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi,
ciao,
su Mart,
grazie,
e ti leggiamo sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990, ci state inondando di messaggi, lo dicevo anche prima. Fernando Pero: buonasera Emanuela, i problemi si risolveranno quando Aurelio XV affiderà la gestione tecnica a persone di calcio, tuttavia non lo vedo fattibile, per questo è destinato al triste epilogo di Luigi XVI. Oddio, veramente un messaggio con riferimenti storici davvero emblematici. E poi c'è Vita su Marte ed emblematico l'immagine del professore Mario Rui che sul fallo laterale mima con le mani il non sapere a chi darla, non si fidano più di loro stessi. Massimo, hai colto perfettamente una fotografia, un'istantanea che fotografa alla perfezione il momento del Napoli, perché lo stiamo dicendo anche qui a Radio Marte da tantissime settimane, purtroppo, e nelle ultime settimane purtroppo ancora di più. Spesso il portatore di palla non sa a chi scaricare, non sa su chi scaricare il pallone, perché i giocatori sono immobili, perché non si propongono, perché non si liberano dalle marcature avversarie. Insomma, davvero dei problemi che sono difficilissimi da inquadrare e da capire, soprattutto da cosa originino, perché davvero ci stiamo interrogando oramai da mesi. Prima si pensava che fosse Garcia, poi si è visto che con l'arrivo di Mazzarri le situazioni non sono sicure, la situazione non è sicuramente migliorata, anzi tutt'altro. Si pensava almeno nello scossone, no, psicologico, in cui credevano un po' tutti, però insomma davvero non sta girando niente bene. E parlare di sfortuna o di direzioni arbitrali pur discutibili in diversi casi sarebbe riduttivo, perché svilirebbe un po' quella che è il momento di criticità importante del Napoli. 339-666-9990, continuate a scriverci, 60 secondi di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Emanuela Castelli, regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990, vado ad ascoltare un vocale che ci ha mandato il nostro amico Emilio da Caserta, vai.
Buonasera, tanti auguri di buon anno a
auguri
tutti gli ascoltatori, tanti
a
complimenti a voi, ma io penso che in questo momento la sigla dovreste cambiarla, quando dice passaggio, tiro, quel gol mi sa che della
mamma
sigla
mia.
per adesso lo potete anche eliminare. Forza Napoli sempre.
Mamma mia, davvero, forza Napoli sempre, però quanto è difficile andare in gol da 4 partite, il Napoli non riesce a segnare. Proviamo a capirne i motivi e soprattutto a capire come uscire da questa crisi anche in fase realizzativa con i nostri prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte alla collega e amica Italia Mele di Canale 8. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buonasera. Magari avessi la palla di dietro, la utilizzerei anche per, senza voler togliere nulla al Napoli, anche per tante altre cose.
Sicuramente, come non darti ragione. E poi sono davvero onorata di avere qui su Marte Gianni Improta, che è della storia del Napoli, uno dei protagonisti indiscussi. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera a tutti.
Allora, Italia, lascio a te la prima domanda per il direttore Improta.
Premesso, innanzitutto, buonasera Gianni. Premesso che so per certo che non disponi neanche tu della palla di vetro, chiaramente, quindi certezze se ne possono distribuire ben poche, ti chiedo proprio nell'immediato, partendo dalla notizia più recente, cioè quella del ritiro confermato con la squadra già in albergo a Pozzuoli, quanto dall'alto della tua esperienza ritieni che queste occasioni per stare insieme possano essere realmente utili?
Ma io sono stato sempre favorevole al ritiro, per un motivo semplicissimo: il calciatore è un essere umano e come tale ha bisogno di un paio di giorni anche di serenità per caricarsi e prepararsi a dovere per l'impegno agonistico. Quindi il fatto che i ritiri sono stati aboliti, e qui ritorno un po' indietro negli anni, quando chi ovviamente lanciò questa moda dei non ritiri furono gli olandesi, che tra l'altro facevano intravedere che andavano in ritiro, ma andavano in ritiro anche con le loro famiglie, non solo, ma mangiavano e bevevano di tutto e di più. Oggi non è un calcio come una volta, e quindi a maggior ragione bisogna prepararsi per bene. Poi nella fattispecie ovviamente quale migliore medicina che di un ritiro in questo momento, perché serve a tanti. Il ritiro serve non solo a concentrarti, ma a capirti, nel senso che noi stiamo vedendo un Napoli che oserei dire allo sbando, e in me crea tanta tristezza, perché vedere un Napoli che non ha né capo né coda, questo lo dobbiamo dire con sincerità, ma senza acredine e senza voler accusare chissà chi che sia. Io dico che il Napoli è confuso, quindi il ritiro farà bene a chiarirsi, farà bene a capirsi ancora di più e decidere una volta per tutte dove si vuole arrivare. Io penso che la società abbia fatto bene a rindire questo ritiro. I calciatori magari non l'hanno presa bene, non sono convinti. Io penso che invece anche loro sentivano il bisogno di stare un po' insieme per effettivamente rinnovarsi tra di loro, capirsi, come ho detto,
ritrovarsi anche, sì.
E ritrovarsi, sì, è la cosa importante. Quindi penso che è una cosa utilissima.
Direttore, l'ultima per lei, poi la lasciamo andare. Secondo lei, da ex calciatore, da mister e anche da direttore sportivo, gli acquisti stanno tardando troppo? Non era, diciamo, forse più auspicabile, sicuramente anche più razionale, forse, riuscire a portare qualche nuovo innesto fin dall'apertura del calciomercato, visto che alcune assenze erano fondamentali e si sapevano già da tempo?
Sì, purtroppo questa è una lacuna della società, ha sempre fatto così, non so di chi sia, però ora l'ho capito, perché prima c'era un certo Giuntoli, direttore sportivo grande spessore, ora ce n'è un altro che è altrettanto di grande spessore, però evidentemente questi ritardi fanno parte del DNA della società. Perché? Perché vuole il presidente tirare l'acqua sempre al proprio mulino. Quando le altre società non accettano le sue condizioni, purtroppo la cosa va per le lunghe e poi si inserisce sempre il terzo incomodo che ti soffia l'acquisto che magari hai pensato. Quindi sono d'accordo con te quando dici che queste cose andavano fatte per tempo, per anticipare quello che era sugli occhi di tutti, no, ma anche in virtù di delle uscite e in virtù di quello che serviva, perché ci sono stati degli infortuni e quindi bisogna pensarci per tempo. Speriamo sì, che anche se con ritardo, ovviamente il calciomercato porterà qualche cosa di buono in modo da potersi rimettere in linea, anche perché io aggiungo e poi chiudo che nulla è perduto, c'è ancora tanto tempo per potersi rifare, però bisogna rifarsi con intelligenza e raziocinio.
La ringraziamo direttore Improta per essere stato con noi su Marte, le auguriamo anche buon anno, anche se con un po' di ritardo.
Grazie
a lei, grazie a lei, buona serata. Italia, torno da te perché fremo, perché voglio sentire il tuo parere sul momento drammatico sportivamente del Napoli e soprattutto secondo te davvero nulla è perduto, come appunto sostiene il direttore Improta?
Io sono un po' meno ottimista del direttore perché vedo una situazione che precipita ogni giorno di più. Io l'ho detto ieri sera, tu mi ascoltavi, sì, durante la trasmissione di Canale 8, ho detto il Napoli è morto. Il Napoli è morto e bisogna farsene una ragione. Quella squadra non c'è più ed è stata seppellita sotto una serie enorme di errori che sono stati commessi da ognuno dei suoi protagonisti. Questa era una squadra che ragionava nel tutti per uno e si è trasformata in ognuno per sé. Era un gruppo che si fidava del compagno, nel quale ognuno sapeva che si doveva impegnarsi in uno scatto in più o in un recupero in più, non era né fiato né tempo sprecato, perché aveva fiducia nel suo compagno. Oggi vedo calciatori che si sbracciano, che cercano di indicare al compagno a chi passare la palla, e scelte che poi vengono fatte sulla base di quella che è, insomma, l'istinto del momento o dell'idea che tu hai che il compagno che magari sta a 30 metri dall'altra parte del campo possa essere più capace di quello che sta vicino a te. Probabilmente hanno anche ragione, però io sono sempre dell'idea, non è poi tra l'altro una mia idea, ma è un dato di fatto, che il calcio sia un gioco di squadra. È inutile avere 11, 15, 18 campioni a disposizione se questi 11, 15 o 18 non rappresentano un gruppo squadra e soprattutto se non vengono allenati nella maniera giusta. Il Napoli, lo ripetiamo ormai anche da troppo tempo e magari diventiamo noiosi alle orecchie di chi ci ascolta, ma il Napoli ha perso tutti i principi tattici. Io non posso continuare a vedere una squadra che prende gol su calcio piazzato a difesa pseudo schierata, che poi di fatto schierata non era. Non posso continuare a vedere una squadra che imposta un piano partita con palla lunga su Raspadori, quando insomma avevi il Torino di fronte e Raspadori non è proprio il calciatore ideale per fare questo. Il Napoli aveva un massimo comun denominatore che si chiamava Luciano Spalletti, sì, che aveva riunito all'interno di se stesso tutti i principi che servono ad una squadra di ottimi giocatori per diventare vincente. Ha perso questo massimo comune denominatore e Garcia è stato divisivo dall'inizio, lo diciamo, perché Garcia ha impostato fin dal primo giorno che è arrivato a Di Maro una serie di allenamenti in cui metteva, sì, i calciatori in competizione l'uno con l'altro e ha avuto un effetto divisivo. Ovviamente i risultati negativi ti separano ancora di più, sono le vittorie quelle che uniscono, poi ci sono state le proteste plateali, la mancanza evidentemente di riconoscibilità da parte dell'allenatore e seppur in maniera diciamo diversa sta succedendo lo stesso con Mazzarri, che ovviamente non scatena proteste plateali perché mentre Garcia era entrato passatemi la frase, ovviamente è un'iperbole, no? Era entrato con i coltelli nello spogliatoio, ovviamente, sottolineo, è un'iperbole la mia, ma Dari si è genuflesso davanti a loro, però i risultati non sono cambiati.
Ma io ti chiedo proprio questo, Italia, perché nell'andare a riascoltare, no, alcune parole, alcune posizioni di Garcia, che all'epoca mi avevano fatto venire davvero la pelle d'oca, appunto non conosco il passato del Napoli, lo scudetto eccetera eccetera, mai nominato lo scudetto tra l'altro, tranne in un'occasione in cui non hanno anche nominato lo scudetto, ma disse devono guardare i calciatori, quello devono guardare quello che hanno sul petto, esatto. Però io mi chiedo, non è che forse, ovviamente è una domanda che va quasi per assurdo ed è difficilissimo rispondere, però che forse col senno di poi, quindi è molto più facile, Garcia si era reso conto che i calciatori si erano forse un po' adagiati?
No. E sai perché, Manu, sai perché ti dico di no? Perché lui l'ha detto prima di conoscerli. Lui aveva un problema ed era lo shock, perché purtroppo, sai Manu, noi ci portiamo dietro la nostra storia, il nostro vissuto, è inevitabile, dovremmo essere capaci soprattutto a certi livelli di superarlo, ma non tutti ci riescono. Garcia vive uno shock quando, dopo aver vinto lo scudetto in Francia, resta alla guida della stessa squadra che l'anno successivo evapora tra le sue mani. Quindi lui si convince in quel momento che bisogna essere di rottura nei confronti di un gruppo che si può adagiare dopo una vittoria. Il problema è che queste considerazioni lui le ha fatte senza conoscere veramente la storia del Napoli. Lui ha detto prima di conoscere i singoli calciatori. Secondo me ha sbagliato
preventivamente,
no, ma ha sbagliato strategia, perché la forza di questa squadra era nel gruppo. Emanuela, la forza di questa squadra era nel gruppo, perché il Napoli non ha una società strutturata per supportare vittorie. Quello che ha vinto è stato Castelvolturno, è stato il gruppo squadra con Spalletti, con Giuntoli, con i massaggiatori, i medici, tutti quelli che collaborano all'interno di Castelvolturno.
Davvero, sì, una vittoria collettiva, assolutamente.
E aveva costituito un gruppo unico, solido, inattaccabile. Lui lo ha diviso ed ha fatto il primo errore clamoroso, strategico, di mancanza di conoscenza, frutto della presunzione, consentivolo, e poi a questo va aggiunto l'errore ancora più grande: perdere tutti i codici tattici, perché il pallone è una cosa seria. Noi stiamo a parlare, a discutere sempre di psicologia, testa,
ma ci vogliono delle certezze tattiche,
ci vuole l'organizzazione tattica, smettiamo con queste stupidaggini, ci vuole l'organizzazione. I calciatori hanno lo sguardo perso, io l'ho raccontato, l'ho visti ieri a Torino sotto la curva, non erano neanche sconvolti, non erano neanche pieni di vergogna, erano con lo sguardo vuoto di chi non sa che cavolo deve fare. Ovviamente potrebbero impegnarsi di più, ovviamente potrebbero ricominciare a avere fiducia nel compagno, però di base hanno perso tutti i principi.
Questo però accende i riflettori sulla gestione anche di Mazzarri, che certo addirittura ha peggiorato lo score del Napoli con di Garcia.
Assolutamente d'accordo con te. E se ho ancora 3 secondi devo aggiungere
rapidissimi, perché abbiamo la pubblicità
in anteprima, penso che insomma la dico per la prima volta da voi, ovviamente l'ho comunicata al Silver, il mio collega di Canale 8, però poi pubblicamente la sto dicendo per la prima volta a voi. Ieri sono rimasta colpita in negativo anche da un'altra cosa. Mentre finiti i collegamenti con la televisione, mentre aspettavo il taxi, è uscito il pullman del Napoli, anzi pullman del Napoli, il primo, quello che porta la squadra, il pullman societario, in prima fila, nel primo posto, quello che sta più basso in avanti, lì si è sempre seduto Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, in prima fila, ed è una simbologia importante, no? Perché è il primo, poi c'era l'allenatore dietro. Indovina chi ce l'ha seduto lì ieri? Il preparatore atletico di Mazzarri. E indovina dove era invece Meluso? Pondrelli. E indovina dove era Meluso? Nel secondo bus, insieme a tutti gli altri collaboratori del Napoli e ai dirigenti che però non fanno parte del gruppo squadra. Ora può darsi che sia stato un caso ieri sera, magari dovuto al fatto che Meluso si era fermato a parlare con le televisioni e quindi
dal punto di vista simbolico, però il messaggio insomma
quantomeno sospettoso e quantomeno lascia perplessi. Poi ti ripeto, potrebbe essere niente, perché magari è stato semplicemente un caso e normalmente il direttore invece si siede nel pullman che porta la squadra. Io non ci ho mai fatto caso fino adesso, però ieri sera ho visto che non era seduto lì ed era seduto nel secondo bus. Tu potrai dire, con tutti i guai che c'ha il Napoli,
pensa si capisce la sfumatura, che è importante, sì.
Abbia importanza.
Sì, ha un significato, ovviamente non sappiamo le condizioni contingenti che hanno portato a questa, certo, disposizione, però insomma hai fatto bene a segnalarlo e ti ringraziamo. E ti ringraziamo anche per il tuo intervento, come sempre molto preciso e puntuale, qui su Radio Marte.
Grazie, buonasera a tutti voi, ancora buon anno.
Buon anno a te. Buon anno a te, Italia Mele, canale 8 e 100% Napoli, 339-666-9990, tantissimi messaggi da leggere, lo faremo dopo un minuto di pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, come vi dicevo soltanto 60 secondi fa, tantissimi messaggi al 339-666-9990. Vi leggo quello di Adriano da Giuliano, tra l'altro un ascoltatore sempre molto efficace nei suoi messaggi, nelle sue proposte di analisi. Purtroppo Mazzarri, dice, ad oggi si sta dimostrando inadeguato nel trasmettere le sue idee calcistiche alla squadra. Per l'anno prossimo propongo Maresca, già secondo di Guardiola al City, che è primo in classifica al Leicester, oppure Michel del Girona, che con una squadra non certo di fuori classe sta contendendo lo scudetto al Real. Due tecnici che praticano quel calcio che a noi tanto piace. Forza Napoli sempre. Ciao Radio Marte, complimenti per la trasmissione. Bracone Massimo dalla Svizzera: secondo me c'è un po' di malumore generale legato ai contratti di Zielinski e Kvara, che non è certo contento dell'ingaggio che prende dopo aver vinto lo scudetto. Elmas se ne va: io penso che in questa settimana il presidente debba prima sistemare i contratti, non al ribasso ma al rialzo, e poi prendere i calciatori che mancano. Proviamo a chiedere invece cosa ne pensano di questa proposta di analisi da parte dei nostri ascoltatori e i nostri prossimi ospiti, che sono Giovanni Frezzetti di Calcio Napoli 1926 e Canale 21. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, è sempre un piacere, buonasera a tutti.
E do il bentornato su Marte anche all'amico e scrittore Angelo Forgione. Ciao Angelo.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti voi.
8 Channel 16 Napoli, trasmissione che tra l'altro so sta andando benissimo. Angelo, parto proprio da te: è stato duro, e quanto è stata dura anzi, commentare e seguire la partita Torino-Napoli e anche tutte le partite che l'hanno preceduta, insomma non ci sta dicendo tanto bene.
Quest'anno è un incubo, un calvario che sembra non volersi arrestare, è una progressiva discesa agli imperi. Quindi anche per chi la commenta durante le dirette televisive diventa anche difficile nascondere le espressioni, la sofferenza, insomma siamo veramente...
Un esercizio attoriale quasi.
Esatto, siamo veramente calati in una sceneggiatura che non avremmo mai immaginato di dover interpretare, insomma. L'anno scorso era tutt'altra storia, quest'anno ecco magari quello scudetto rovesciato che fu esposto per festeggiare il bottino di guerra, io lo ritengo a questo punto un tragico oracolo per come è andata poi la stagione. Forse non ci eravamo accorti, ma in quello striscione c'era un messaggio sinistro che poi si è verificato e sta verificando, ma c'è sempre spazio per riprendersi, attenzione.
Giovanni, Mazzarri ha deluso fin qui, insomma davvero un bottino magro, 8 gol fatti in 10 partite, 19 gol subiti, ha fatto peggio di Garcia, lo dicono i risultati. Ti aspettavi questo tipo di andamento da parte del Napoli di Mazzarri, e come porre freno a questa caduta libera degli azzurri?
Guarda Emanuele, i numeri che tu hai detto sono inequivocabili, non mi aspettavo questo andamento, soprattutto nelle gare con Monza e Torino, e non mi aspettavo alcune difficoltà. Io mi aspettavo che dopo la partita di Bergamo contro l'Atalanta sarebbe stata quella poi la via maestra imboccata dai calciatori, che evidentemente per me personalmente sono i principali responsabili di quello che sta accadendo. Ovviamente colpe divise con alcune scelte fatte dalla società, la prima quella di Rudy Garcia come successore di Luciano Spalletti. Il povero Mazzarri, io non me ne voglia chi prima anche sentivo e leggevi un messaggio che diceva inadeguato. In questo caso secondo me non si tratta di essere inadeguati, si tratta che in questo momento lui ha preso in mano una sfida, pensava che
sarebbe bastata una scossa dal punto di vista emotivo per i calciatori per raddrizzare la situazione. E ti dico la verità, questo era un pensiero comune anche tra molti di noi addetti ai lavori, che peggio di Garcia non si poteva fare, ma effettivamente peggio di Garcia si sta facendo a livello numerico, a livello di numeri. Il povero Mazzarri, secondo me, ecco, circolata ieri anche quella voce di dimissioni, secondo me è sconsolato anche lui, lo dico con cognizione di causa, nel senso, so che è molto arrabbiato, la sofferenza che ha provato nella sfida col Torino è stata enorme, però in questo momento, ecco, mandare via Mazzarri, o che Mazzarri scelga di andare via lui, non servirebbe a nulla, perché si ritornerebbe al punto di partenza del dopo Garcia. Chi in questo momento si metterebbe sulla panchina del Napoli? Non me ne vogliano i nomi circolati, semplici, Ballardini, ma non penso che cambierebbe tanto la situazione. Il Napoli deve soffrire, provare con le unghie e con i denti, perché per fortuna è solo a meno 5 dal quarto posto, provare ad arrivarci in tutti i modi, ma poi da giugno deve essere fatta una rivoluzione sia nella rosa, forse anche nella dirigenza, e sicuramente in panchina va affidato a un profilo importante.
Angelo, molto rapidamente, secondo te gli acquisti che arriveranno a gennaio, anche se sono tutte le trattative un attimo prima vicine alla chiusura, un attimo dopo con qualche intoppo di troppo che ne rallenta appunto l'arrivo insomma a Napoli e quindi la firma, secondo te gli acquisti del Napoli, indipendentemente dai nomi, potranno aiutare a risollevare gli azzurri, oppure il problema è talmente radicato nella squadra che due o tre innesti non possono cambiare una stagione?
Ma sono dei tasselli che vanno sicuramente aggiunti, ma senza gli altri tasselli il puzzle non si compone. E per altri tasselli intendo chiaramente una nuova impostazione tecnica, tattica, insomma il Napoli non può continuare a scimmiottare Spalletti senza una mente pensante che sia collettiva. Quindi ci vuole una svolta tecnico-tattica, ma ci vuole anche una svolta societaria, insomma è tutto un costrutto, ci vuole una rosa integrata, capire bene dove sono i problemi, ci vuole la svolta, come ho detto, da parte dell'allenatore, ma ci vuole anche la svolta da parte del presidente, quindi strutturare bene la società, rimediare gli errori che sono stati fatti quest'estate. Quindi racchiudo in questa sintesi quello che può essere la validità dei nuovi acquisti. I nuovi acquisti da soli non servono sostanzialmente.
Giovanni, proprio per restare ad un punto che secondo me è molto preciso, toccato da Angelo Forgione, è anche molto interessante, il Napoli di Spalletti, la bellezza di quel Napoli, la straordinaria vittoria più 16 dalla seconda classificata Lazio, non può essere stata un po' una trappola in cui il Napoli di quest'anno si è andato a ritrovare con questo 4-3-3 che sembra un mantra che non può essere modificato?
Sì, sono d'accordo, infatti stavo ascoltando e sono d'accordo con Angelo che continuare a scimmiottare Spalletti non ha assolutamente senso, ma la trappola è stata in cui la trappola c'è stata e ci è caduto De Laurentiis. Io prima di arrivare al campo arriverei alla società, penso che De Laurentiis abbia commesso una leggerezza nel non affidarsi a determinate figure, a determinati soggetti per il mercato e anche per la panchina. Garcia era la settima, ottava scelta, prima c'erano stati altri profili che erano un passo dal Napoli e poi il tutto è saltato. Questo faceva capire che comunque era una situazione difficile da ereditare, la famosa frase in retroscena uscita di Thiago Motta che gli chiese a De Laurentiis chi è il DS, non ti basto io, è stata la risposta. Sì. Ecco, secondo me questo retroscena racconta bene il motivo per cui il Napoli ad oggi si ritrova in queste condizioni. Dal punto di vista del campo non ha senso continuare a scimmiottare Spalletti, e penso, secondo me, che contro la Salernitana vedremo un Mazzarri vecchio stile, un Mazzarri che torna al suo primo periodo del Napoli, perché a questo punto non c'è più nulla da perdere, davvero. Cioè, il Napoli ora è fuori anche dalla Conference League, è ottavo, di conseguenza da perdere non c'è nulla. Il Napoli deve assolutamente, a mio avviso, vincere la Supercoppa, provare a vincerla, anche se è molto molto difficile per la situazione in cui si ritrova, ma deve provare a vincerla, perché può essere davvero il trofeo che salva la stagione, ma anche il trofeo che dà la svolta.
Certo, voglio chiedere a entrambi però davvero una risposta telegrafica, sì no, per rispondere a Fabrizio da Zurigo che al 339-666-9990 vi chiede: secondo voi un mental coach potrebbe essere utile alla squadra? Telegrafici entrambi, prima Angelo poi Giovanni.
Assolutamente sì, ma lo può essere, potrebbe esserlo anche Mazzarri, ma questo lo deve valutare la società e deve valutarlo anche Mazzarri se si sente in grado di entrare nella testa dei calciatori usando un altro tipo di dialettica e di filosofia tecnico-tattica, come ho detto prima.
Giovanni,
in questo momento penso che sia più che un mental coach importante il ritiro e come verrà fatto questo ritiro, e all'interno del ritiro le figure, appunto, come Mazzarri, come diceva Angelo, ma anche Capitan Di Lorenzo, che debbano assolutamente ricompattare l'ambiente.
Necessità primaria, ritrovare lo spirito di squadra. Ringrazio Angelo Forgione, ti seguiamo non solo sui social dove sei attivissimo, ma anche ovviamente su 8 Channel. Grazie.
Grazie, grazie. Buona serata a tutti, a entrambi e a tutti i radioascoltatori.
E ringrazio purtroppo Giovanni Frezzetti, ti ritrovo domani mattina su Calcio Napoli 1926.
Sì, ci ritroviamo domani mattina, grazie Manuela, e un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie a te ovviamente, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma io voglio leggere questo messaggio, non posso non farlo, anche se ci sono almeno una trentina di messaggi che non ho avuto modo di leggere, spero di recuperare domani. Sentir dire che non abbiamo una società è assurdo, in fondo sono 18 anni che vi scagliate contro Aurelio De Laurentiis, anche quando le cose andavano bene, sempre lì a cercare il pelo nell'uovo. Questa squadra sta cadendo da marzo dell'anno scorso, ADL ha sbagliato per far felice i tifosotti, in estate doveva vendere tutti e ricostruire. Vabbè, a parte che io il termine tifosotto proprio ho un'allergia, perché poi chi spiega la classifica del tifoso è una cosa che detesto, però per carità ho il massimo rispetto per chi la utilizza, mi viene però proprio una forma di allergia. Quello che dici purtroppo però è un pregiudizio che hai nei confronti della stampa in assoluto, perché per quanto ci riguarda, sinceramente da questi microfoni conduciamo delle analisi sul Napoli, l'anno scorso trovaci una critica che è stata fatta da Aurelio De Laurentiis, tutti abbiamo riconosciuto che il merito straordinario di quella vittoria era da scrivere anche al patron del Napoli, che quella squadra l'aveva costruita, che quell'allenatore l'aveva scelto, che quel DS l'aveva scelto 8 anni prima e gli aveva dato anche grandi poteri via via nel tempo. Oggi stiamo parlando di una stagione brutta, lo stesso Aurelio De Laurentiis si è assunto le proprie responsabilità, non vedo perché i giornalisti non debbano dire, provare ad analizzare insieme a voi tutto quello che il campo e che l'ambiente attorno alla squadra azzurra purtroppo ci dice, però non c'è nessuna forma di prevenzione nei confronti del patron azzurro che ha costruito tra l'altro il successo della passata stagione regalando uno scudetto a Napoli dopo 33 anni, quindi massimo rispetto. Detto questo, noi chiudiamo questa puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio alle 21.01, ringrazio Vincenzo Russo regia, ringrazio tutti voi che ci avete scritto in tantissimi e che ci avete seguito anche questa sera, l'appuntamento con lo sport torna su Marte domani 12.13, Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13.14 ritroverete me al posto di Dario Sarnataro soltanto per domani mattina con Marte Sport Live. Per questa sera è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.